La musica tra le righe, le colonne sonore dei libri.
Buonasera a tutti e benvenuti alla Musica tra le righe, un programma a cura di Monica Nonno con Erika Manni, in regia Francesco Mandica, alla parte tecnica oggi abbiamo Tiziano Pesci che ringraziamo, al microfono Sara Guabello. E la musica che cerchiamo fra le righe dei libri oggi è in un libro di James Baldwin che si intitola Un altro mondo, e partiamo subito con la nostra quarta di copertina.
Un altro mondo, un mondo diviso, a parte. Differente è quello che abita Rufus Scott, batterista nero della New York lacerata dalle tensioni razziali, a cavallo fra fine anni 50 e primi 60. Un altro mondo rispetto a quello dei suoi amici bianchi, diviso in due come la New York attraversata dal fiume, notturna, ostile e feroce, che fa da sfondo alle vicende dei personaggi. Non riusciranno l'amicizia, nelle storie d'amore, fra Rufus e Leona, una donna bianca del sud, tra Rufus ed Eric, un attore emigrato in Francia che tornerà a New York, e tra la sorella di Rufus, Ida, e il bianco Vivaldo, aspirante scrittore, a gettare un ponte fra le solitudini nutrite da una rabbia insopprimibile, che capovolge i rapporti ogni volta che affiora. Un altro mondo, la Harlem, che al calare della notte allunga le ombre nelle strade e nei personaggi e rivela quanto la luce nasconde.
Il terzo romanzo di James Baldwin, romanziere, saggista, attivista per i diritti civili, intellettuale afroamericano gay, esce nel 1962 con un titolo che è già un'indicazione chiara. E si apre con Rufus che vaga, sporco, stanco, senza meta e senza nulla da perdere, nella notte di Times Square. 7 mesi prima, una vita intera, aveva appena suonato con il suo gruppo in un locale nuovo gestito da un nero. Era la loro ultima serata ed era andata a gonfie vele. Sotto il palco una bionda lo guardava. Leona era scappata dal sud, voleva vedere Harlem. Insieme andranno alla festa di un attore nero con tutti i musicisti. Charlie Parker, col suo sassofono, copriva tutte le voci nel salone.
Thank you.
Now's the Time, il quartetto di Charlie Parker con Percy Heath al contrabbasso, Al Haig al piano e Max Roach alla batteria, in un'incisione della Clef degli inizi degli anni 50. La relazione di Baldwin con la musica è strettissima. Già nel suo primo saggio, Many Thousands Gone, misura la sua capacità di scrivere e quella degli altri scrittori sulla complessità della musica nera, e lo fa usando una lunghissima lista di musicisti, da Fats Waller a Miles Davis, da Bessie Smith a Ray Charles, ad Aretha Franklin fra gli altri. Se il jazz è cambiamento, il blues distilla quello che è costante: nascita, lotta, morte e amore. Ed è responsabilità di ogni uomo libero celebrare il costante e capire il cambiamento, scrive Baldwin. Quando scrive Un altro mondo, Baldwin è in piena crisi creativa, si è già trasferito in Francia, dove trascorrerà la gran parte della sua vita adulta, lasciando Harlem poco più che ventenne. Ha pubblicato un romanzo di successo, La stanza di Giovanni, ed è stato forse il primo a parlare di omosessualità nella comunità nera, attirandosi critiche e attacchi feroci. Per portare a termine il nuovo romanzo avrà bisogno di trasferirsi a Istanbul, dove non capisce la lingua, il rumore di fondo. Ma da qualsiasi dei mondi altri dove abiterà, non smetterà mai di scrivere dell'America e solo dell'America. La storia dei neri in America è la storia dell'America, e non è una bella storia, dirà. Ma è senz'altro una storia che si misura con la musica e che la musica racconta. La relazione di Rufus e Leona intanto si trasforma in un abisso di rabbia e violenza. Lei finisce in manicomio, lui arreso sul Washington Bridge.
Si fermò al centro del ponte, con un freddo che gelava. Levò gli occhi al cielo, pensò. Bastardo! Fetente bastardo, non sono figlio tuo anch'io? Gli venne da piangere. Fu scosso da un tremito incessante, come una pupattola di stracci. Sul viso gli corsero rivoli salati, la gola e le narici gli si strinsero nell'angoscia. Capì che il tormento non avrebbe mai avuto fine. No, non poteva ritornare nella città. Crollò il capo come se avesse ricevuto un colpo e guardò l'acqua di sotto. Faceva freddo. L'acqua doveva essere gelida. Nero lui, nera l'acqua. A forza di braccia si tirò sulla ringhiera. S'arrampicò su, quanto più in alto poté. E si sporse. Tutto.
La sera prima, dopo essere sparito per settimane, sporco, senza un soldo, disperato, Rufus va a casa del suo amico Vivaldo Moore, l'aspirante scrittore. Vivaldo cerca di capire, ma Rufus non ha risposte. Non so cosa pensavo, dice. Vivaldo non disse nulla. Pallido in volto e infuriato, si mise a frugare fra i dischi. Alla fine ne mise uno sul grammofono. Erano James Pitt Johnson e Bessie Smith in Backwater Blues.
When it rained 5 days and the sky turned dark as night, then trouble taking place in the lowlands at night. I woke up this morning, can't even get out of my bed. There's enough trouble to make a poor girl wonder where she wanna go. Then they roll a little boat about 5 miles across. and they rowed a little boat about 5 miles across the pond. I packed all my clothes, sewed them in, and they rowed me along. When it thunders and lightning and the wind begins to blow, there's thousands of people ain't got no place to go. Then I went and stood upon some high old lonesome hill. And I
Bessie Smith scrive Backwater Blues all'indomani della rovinosa alluvione di Nashville del Natale del 1926. Ci sono migliaia di persone che non hanno dove andare, canta Bessie. Rufus ascolta turbato ora che neanche lui ha un posto dove andare. La mia casa è crollata e non ci posso più vivere. Rufus è saltato dal ponte, restano i suoi amici ad interrogarsi sulla sua morte. Vivaldo, l'aspirante scrittore di origini italo-irlandese senza un soldo. Cass, intelligente, sensibile, colta borghese del New England, con un matrimonio che sembra perfetto ma sta per andare in pezzi. Eric, esiliatosi in Francia, che sta per tornare. E Ida, la sorella di Rufus, bellissima, regale, orgogliosa e amara. Ida, che vuole diventare cantante e trovare riscatto nella musica, che inizia una relazione con Vivaldo. Ed è a casa di lui che, dopo la prima notte passata insieme, la troviamo in piedi davanti al fornello a cantare «Se non potete darmi un dollaro, datemi uno sporco ventino. Voglio solo sfamare il mio uomo affamato». Jelly Roll Morton, Mamie's Blues.
219 done took my baby away. Two seventeen, bring her back someday. 'Stood on the corner with her feet just soaking wet. Her feet was wet. Stood on the corner with her feet soaking wet. Begging each and every man that she met, if you can't give a dollar, give me a lousy dime. Can't give a dollar, give me a lousy dime. I want to feed that hungry man of mine.
Mammy's Blues, o 219 Blues, come anche conosciuto, è un blues che Jelly Roll Morton, un pianista di ragtime della New Orleans di inizio Novecento, che si proclamò, autoproclamò l'inventore del jazz, fu il primo ad incidere nel 1938. Prima di suonarlo, all'etnomusicologo Alan Lomax, che lo registrava per la Biblioteca del Congresso, racconta di averlo sentito 40 anni prima. Questo era uno dei primi blues che avessi mai ascoltato. Si dà il caso che fosse una donna che viveva vicino mia nonna nel Garden District. Si chiamava Mamie Desdune. Nella mano destra, tra indice e mignolo, aveva le due dita centrali mozzate e suonava con le restanti tre. Così lei suonava un blues come questo tutto il giorno, da quando si alzava la mattina. Di Mamie Desdune si sa pochissimo, figlia illegittima di un attivista creolo per i diritti civili, morta di tubercolosi a 32 anni, deve però aver suonato con le sue otto dita e cantato i suoi blues nei locali di New Orleans, secondo quanto il trombettista Bunk Johnson racconta sempre ad Alan Lomax nel 49. Di là dell'oceano, nel frattempo, nel sud della Francia, Eric, un attore che aveva amato Rufus e con cui aveva avuto una relazione, si prepara a tornare a New York. Gli hanno offerto una parte a Broadway e Yves, il suo compagno, lo seguirà pochi giorni dopo. Eric ha paura di tornare a quel posto rognoso che è New York. Yves, lui, non ha paura delle rogne. Erano insieme già da parecchio, da un paio d'anni, ed erano felici, ma non era sempre stato così.
Quella sera di primavera, risalendo la lunga e buia strada, piena di brusii, verso il boulevard, Eric era disperato. Sapeva che doveva crearsi una vita, ma dubitava di riuscirci. Poi, quando ebbe quasi raggiunto il boulevard, udì la musica. Dapprima pensò che venisse da qualche casa. Infine s'accorse che proveniva dall'ombra dell'altro lato della strada, dove non c'erano case. Si fermò ad ascoltare. Il concerto dell'imperatore di Beethoven si stava allontanando lentamente. Poi, sempre nell'ombra dall'altra parte della strada, scorse la figura lunga e sottile di un ragazzo. Stava sull'incrocio e aspettava il via del semaforo e con tutte e due le mani reggeva una radiolina portatile. Si diresse anche lui verso l'incrocio. Il semaforo fu verde. Il ragazzo attraversò e Eric lo seguì per la lunga, buia strada. Il ragazzo su un marciapiede e lui sull'altro, guidato dall'impeto della musica come dall'impeto del suo cuore che riempiva la dolce aria di primavera.
Al suo ritorno a New York gli apparve stranissima, così intatta e superba che sembra non aver nulla a che fare con il correre del tempo. Sembra ignorare le esigenze della vita umana, è così familiare e insieme così estranea da risultare la città più disperatamente desolata del mondo. E anche se non sei solo a New York, devi batterti fino all'ultimo per non morire di solitudine. E doverosamente Eric incontra i suoi amici al suo ritorno a New York, Cass e Richard, e in un locale dove alla fine andrà senza di loro incontra Vivaldo e conosce Ida, che quella sera debutta come cantante con un gruppo jazz. Canterà solo qualche brano e Baldwin ci dice: non era ancora una cantante, anzi, a giudicarla solo dalla voce, bassa, di non grande potenza, forse non lo sarebbe stata mai. Eppure c'era qualcosa in quella voce che sorprese Eric e provocò il silenzio nella sala. Una qualità che nessuno è mai riuscito a definire con esattezza, che coinvolge un senso dell'io così profondo e pronunciato che non abbatte barriere, ma addirittura le disintegra. Ed il primo pezzo che canta Ida è questo, Since I Fell For You. Noi lo sentiamo cantato da Nina Simone.
You made me leave my happy home. You took my love and now you gone. Since I fell for you, since I fell for you. It's too bad, it's so
mi hai fatto lasciare la mia casa felice, hai preso il mio amore e sei sparito ora che sono innamorata di te. Questo canta Nina Simone. Since I Fell For You è un pezzo che Buddy Johnson compone nel 1945 per la sorella Ella, ma diventerà una hit solo nel 63 con Lenny Welch. Ce l'hanno incisa poi tantissimi. Nina Simone la incide nel 67, ma anche Eartha Kitt, Dinah Washington, Fontella Bass l'hanno cantata un po' tutti. E se Ida, una cantante, non lo era ancora, forse non lo sarebbe mai diventata, Nina Simone, cantante, invece lo è stata, e come cantante, pianista, compositrice e musicista, è molto vicina a James Baldwin, amica di una vita e compagna di molte lotte. Ora la nostra storia, la storia del romanzo invece si complica, gli intrecci si infittiscono, le ombre rincorrono le luci, i dubbi seguono i lampi di consapevolezza, le relazioni cadono o si riannodano. Verso Betlemme si intitola la parte finale del romanzo, che apre con Vivaldo e Eric che fanno l'amore, sembrano finalmente capire l'amore che li unisce e capire anche loro stessi. Quando Eric esce per raggiungere Cass, che è sul punto di rompere con Richard, Vivaldo telefona a Ida. Anche la loro di relazione sembra sul punto di esplodere. «Sono io, il tuo uomo, in cerca della sua donna», dice Vivaldo. Dall'altra parte, sullo sfondo, Ida ascolta Billie Holiday cantare Billie's Blues. «Amo il mio uomo, sarei una bugiarda se dicessi che non lo faccio. Ma lascerò il mio uomo, sarei una bugiarda se dicessi che non lo farò. Sono stata la tua schiava da quando sono stata la tua baby, ma prima di essere il tuo cane ti vedrò nella tomba». E noi, con una versione di Billie's Blues di Billie Holiday registrata dal vivo al Metropolitan Opera House nel gennaio del 44 per i concerti delle Squire, con Louis Armstrong alla tromba, Art Tatum al piano e Barney Bigard al clarinetto, fra gli altri, ci salutiamo ricordandovi che i podcast sono disponibili sul sito di Radio 3 e sulla nostra app Rai Play Radio. E Billie Holiday, Billie's Blues. Buonasera a tutti da Sara Guabello.
World. snappy. Some call me honey, others think I've got money.